Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Parola del Signore. Cerchiamo di entrare insieme in questa parola, il cui uso proverbiale non le ha fatto onore, certamente, soprattutto nei nostri, così, nel nostro modo di dire, nella Chiesa. Vediamo un po' che cosa era successo, chi è andato di Gesù e che cosa è veramente andato a chiedergli. Beh, innanzitutto ci dice l'Evangelista Matteo che i farisei avevano deciso di cambiare linguaggio con Gesù. Prima si erano avvicinati a lui come a un maestro, a un rabbi, e come fanno i farisei tra loro, come fanno ancora oggi anche nelle sinagoghe, si fanno le domande, non per mettersi alla prova in senso negativo, ma per capire meglio che cosa possa voler dire la legge di Dio. Sui precetti della Torah si interrogano, si domandano, e chi ha più sapienza aiuta gli altri ad entrarci. Ma hanno deciso, si sono accorti che l'autorevolezza di Gesù è più grande di quella di un rabbi e che qualche volta le sue interpretazioni non gli fanno comodo, non piacciono a questa gente. Allora hanno scelto, hanno deciso, hanno pensato di coglierlo in fallo, cioè di metterlo in difficoltà. E per farlo mandano da lui dei discepoli, guardate, dice il testo, dei discepoli farisei insieme agli erodiani. E gli erodiani erano quelli che seguivano Erode. Che cosa c'era al tempo di Gesù? C'erano alcuni, i farisei, che vivevano nelle sinagoghe, il loro rapporto con la preghiera e con Dio. Andavano anche al Tempio, ma soprattutto si preoccupavano di interrogarsi sui significati dei precetti della legge e di come metterli in pratica e di come ottemperare così all'insegnamento che Dio aveva loro dato. Erano molto stretti talvolta nelle interpretazioni, stretti nelle interpretazioni, più larghi invece nella autocommiserazione di sé. Poi c'erano i sadducei, quelli che andavano al Tempio e che si preoccupavano delle cose del Tempio, tutte le cose del Tempio, quelle sacre e quelle meno sacre, avevano in mano un po' l'economia di questo centro importante che era il Tempio finché c'è stato. Poi c'erano gli zeloti, quelli che invece volevano rubare ai romani questo dominio che avevano sulla terra di Palestina, su Gerusalemme, e restituirlo finalmente ai loro capi. Gli zeloti erano combattenti, qualche volta erano anche terroristi perché facevano sedizioni, facevano cose insomma abbastanza drammatiche. Poi c'erano gli erodiani, questi erano quelli che stavano con Erode. Erode era un re che si era messo d'accordo con i romani, aveva detto: «Io non conto niente, però voi strizziamoci l'occhio. Io faccio finta di fare il re, voi mi mantenete a fare il re, il resto ve lo prendete voi, io sto bene, voi state bene, che ce ne importa a noi del popolo?» È un re che ha tradito la messianicità regale di Davide. È un re da quattro soldi, proprio quattro soldi, quelli che gli servono per fare le sue festicciole. E gli erodiani erano quelli del partito di Erode. Ora, guardate bene, tra zelanti osservanti della legge, come i farisei, e questa gente che fa compromessi, che sta presso a Erode e che quindi è prezzolata e chi è corrotta, che alleanza ci può essere? Nessuna, no? Te l'immagini? Nessuna. Eppure i farisei li mandano tutti e due insieme. Perché? Perché vogliono fare quello che fa sempre il demonio, dividere. Dividere. Non solo distinguere, ma separare. Distinguere viene dalla sapienza, separare viene dal maligno. Infatti Gesù, quando gli fanno questa domanda, apparentemente così, ma dobbiamo pagare il tributo a Cesare, visto che tu capisci tutto, sai tutto, dici, ci liberi dal tributo a Cesare, è un comandamento da ritenere o no? Fa parte della sapienza che noi conosciamo o no? E Gesù dice, conoscendo la loro malizia, cioè il desiderio di dividere l'assemblea, risponde loro. Chi volevano dividere? Gesù? Gesù non è diviso in se stesso. Ma dividevano l'assemblea di chi ascoltava, sia di quelli che stavano fuori, sia, come stasera mi ha suggerito qualcuno, anche di quelli che stavano dentro, perché nella compagnia di Gesù, non nella compagnia di Gesù, non si può dire. sa, di questi tempi poi. Insomma, di quelli che erano, no, che stavano là con Gesù, gli apostoli, c'erano anche là persone diverse. C'erano quelli che stavano più vicini al Tempio, ai farisei come Giuda, c'era Simone Zelota che stava con gli Zeloti, insomma, anche là bisognava, no? Stavano tutti attenti, Gesù stava per dire qualche cosa e tutti stavano a guardare. Avevano capito che era un momento decisivo. Allora Gesù dice... Vediamo un po', fammi vedere il denaro che questo tributo ha a Cesare, fammelo vedere. Di chi è l'iscrizione e di chi è l'immagine? Ti sembra una cosa semplice, no? Anzi un po' così banale quasi. Ma con quella immagine, quella moneta, semplicemente non poteva salire fino al Tempio, non poteva essere buttata nel tesoro del Tempio, portava un'immagine pagana. È un'iscrizione di un re Dio, che si riteneva Dio, pagano. Dunque non poteva entrare fino al Tempio, a dire che uno che tratti queste cose non può avvicinarsi a Dio. E loro capiscono questo, molto bene capiscono. Allora forse in quel momento gli zeloti si saranno, no, avranno detto adesso lo dice, adesso vedrai che questa volta ci libera dai romani e dalle tasse e dai tributi ai romani. Dice, di chi è questa immagine? È di Cesare. Bene, poiché appartiene a Cesare, poiché appartiene alla logica di chi ci domina, restituitegliela, non ci appartiene, non è nostra, non è l'immagine alla quale possiamo specchiarci, non è niente per noi. La iscrizione che dice che lui è l'imperatore e il signore di tutta la terra non ci appartiene, noi abbiamo un altro signore, egli è Dio. Non dice tutte queste cose, ma loro capiscono. E dopo questo se ne vanno per condannarlo, se ne vanno per nutrire ancora più odio nei suoi confronti. Che cosa dice questa parola a noi oggi allora? Noi che invece di questo date a Cesare quel che è di Cesare, ne abbiamo fatto un principio della scissione che portiamo. Perché abbiamo detto, visto, è data a Cesare, cioè vengo a messa e faccio le cose che si fanno qua. Poi esco e faccio le cose che si fanno là. Oggi è domenica e faccio le cose di Dio, domani è lunedì e faccio le cose degli uomini. Entro e esco tra il sacro e il profano. Amico, non è così. Non è così. Stavolta ti dirà Gesù, non fammi vedere il denaro, ti dirà fammi vedere il tuo volto. È forse il volto di un uomo quello che hai? È il volto di un umano? Bene, questo volto dell'umano io l'ho assunto. Io non ho portato in cielo al Padre i vostri buoni sentimenti da tale ora a tale ora. Io ho portato al Padre il tuo volto, la tua vita, la tua natura umana che ho accolto. Dunque nella natura umana onorami e onora il Padre. E onore il prossimo. Non cercare più i luoghi e gli spazi dove parlare di Dio e pregarlo. Tutto quello che gli appartiene a te. Tutto quello che riguarda il sacro appartiene anche all'umano. Non c'è più nessuna cosa profana, nessun ambito. Allora, quando dici a chi devo la mia vita, a chi devo il mio tempo, Lo devi a Dio perché lo devi agli uomini. Lo devi agli uomini perché lo devi a Dio. La sapienza ti servirà e il discernimento ti servirà per capire come restituire agli uomini ciò che Dio ti ha dato, come restituire a Dio ciò che viene dagli uomini e per i quali sei fatto intercessore, quasi intermediario in Cristo. Lo capisci che è un'altra sapienza? Lo capisci che non puoi più vivere la tua fede per te solo, per una preghiera che vieni a fare, una devozione, una candela, la messa a 10 euro, eccetera, e basta? Lo capisci che non può essere più così? Tu non vieni qua a lucrare qualche cosa per te. Tu vieni qua per salvare il mondo, un mondo che si sta perdendo anche a causa nostra e della nostra chiusura di cuore. Noi che abbiamo sempre scisso, sempre diviso, che abbiamo pensato di vivere la nostra vita così, senza sapere chi onorare veramente. Gesù lo dice, non si possono servire due padroni. Dunque guarda bene il Signore della storia dove ha fissato l'appuntamento suo con te. Incontralo, servilo, amalo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai ricostituiti in unità quando ci hai mostrato la relazione con il Figlio nello Spirito Santo, contemplando le tre persone in una sola sostanza. Noi abbiamo conosciuto il segreto del tuo progetto sul mondo, fare di tutti una cosa sola, come il Figlio con te è una cosa sola. E se siamo stati divisi, e se abbiamo diviso a nostra volta, degnati ora di donarci il tuo Spirito, che ci aiuti a discernere il bene dal male, a scegliere secondo i tuoi progetti per la salvezza del mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Mettili al riparo dagli uomini che dividono, che separano, che giudicano, che fanno guerra, che riproiettano le proprie difficoltà sul volto della tua sposa. Mettici al riparo, Padre Santo, dalle loro trame. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per i nostri molti peccati, soprattutto per quelli perpetrati contro il prossimo. Siamo stati giudicati, forse maltrattati, ma anche noi abbiamo giudicato e maltrattato. Rimetti a noi i nostri debiti e fa che anche noi possiamo rimetterli ai nostri debitori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono in difficoltà, che si sono allontanati dalla fede, per quelli che sono caduti nel peccato, per quelli che sono oppressi dal male, per quelli che lottano con la morte. Degnati, Padre Santo, di mostrare loro il tuo volto, di rinforzare la loro esistenza, perché tornino ad amarti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci il loro cuore, scruti i loro pensieri, li chiami ogni giorno dalle tenebre della loro esistenza alla luce del tuo volto. Mettili al riparo dal maligno, guariscili da ogni male, fa che non cedano alle insidie del demonio, liberali da ogni maleficio, a che vivano liberi e liberi ti onorino in mezzo agli uomini. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.